Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella natura, se abbiamo occhi aperti, vogliamo vedere, possiamo vedere la potenza di Dio ogni giorno in mille modi. La creazione dichiara la gloria di Dio. Non ci vuole tanto a vedere la grandezza di Dio nella creazione, se hai occhi aperti. Nel campo spirituale, Dio è all'opera, come è nella natura, però spesso quello che fa è invisibile. Però ogni tanto, se posso dirlo così, alza il velo e ci fa vedere quello che sta facendo, ci permette di vedere qualcosa della sua opera miracolosa di prendere un peccatore, cambiare il suo cuore e iniziare l'opera di trasformarlo nell'immagine di Cristo. È importante riconoscere l'opera di Dio quando ci fa vedere quell'opera spirituale, perché così la fede viene fortificata per quando noi non vediamo quello che sta facendo Dio. L'opera di Dio spirituale spesso è invisibile, perciò dobbiamo notare, vedere, osservare e ricordare quello che ci fa vedere per avere fede quando noi non vediamo. Noi stiamo studiando il libro degli Atti, libro in cui vediamo molto dell'opera potente di Dio nei cuori delle persone. Certamente in Atti vediamo molto l'opposizione che c'è nel mondo contro il Vangelo. Vediamo che l'opposizione all'Evangelo non fa altro che mostrare di più la potenza di Dio. Siamo arrivati in Atti 2, il giorno di Pentecoste. I discepoli erano tutti riuniti in una stanza a Gerusalemme. C'era menzionato in capitolo 1 120 di loro, quindi forse era quel numero lì. Prima stanno lì in attesa di quello che Gesù aveva promesso. Aspettate lo Spirito. Come sarà? Ma cosa succederà? Allora a un tratto un rumore fortissimo che si sentiva in tutta la città, e poi vedono qualcosa che sembravano come fiamme di fuoco che si dividevano posandosi sulla testa di ciascuno, ed erano riempiti di Spirito Santo, e cominciavano a parlare proclamando le grandi cose di Dio in tante lingue diverse. Allora, a Gerusalemme dimoravano persone da tante nazioni, giudei cresciuti altrove, che sono venuti e dimoravano a Gerusalemme. Sentendo questo rumore strano, sono corsi e c'erano migliaia di loro. E sentivano questi 120 persone da Galilea parlare nelle loro lingue di nascita delle grandi cose di Dio. Ed erano perplessi perché capivano, questo è un miracolo. Cioè, quello è chiaro, queste persone da Galilea stanno parlando tutte queste lingue, questo è un miracolo, ma cosa vuol dire? Qual è il significato di questo miracolo? E a quel punto, come abbiamo visto nell'ultimo sermone, tutti i 12 apostoli si alzano in piedi davanti alla folla e Pietro, parlando in nome di tutti i 12, predicò Cristo. Ma all'inizio parla di Gesù come uomo. Gesù, il Nazareno, uomo accreditato da Dio. Voi avete visto i suoi miracoli, sapete di questo uomo chiaramente da Dio. Poi, usando delle profezie, mostrò chiaramente dalle scritture che il Cristo doveva risuscitare dalla morte. E poi, con una profezia, ha dimostrato che il Cristo è anche il Signore, è anche Dio. I giudei non avevano capito quello. E Gesù dimostra, dalla scrittura, il Cristo si riconosce perché si risusciterà dalla morte, e il Cristo è Dio, è il Signore. Allora, a quel punto dice, e noi vi dichiariamo, noi 12 siamo testimoni che Gesù, questo uomo che voi avete crocifisso. Voi siete colpevoli della sua morte. Lui è stato risuscitato dai morti. Lui è il Cristo, è il Signore. Allora, questa è la predicazione di Pietro, che voglio leggere quello che ho appena detto. Però ho raccontato per avere bene in mente quello che stiamo vedendo, che ci prepara per quello che vedremo oggi. Quindi, Atti 2, leggo da 14 a 36. Ce l'ho qui. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici, e a alta voce parlò loro la folla, dicendo: Giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e prestate attenzione alle mie parole. Costoro, quello che parlavano nelle varie lingue, non sono ubriachi come voi ritenete, perché è solo la terza ora del giorno, ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quel giorno spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno. E farò prodigi sul cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore, giorno di giudizio. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiave quella frase. Uomini di Israele, avendo finito la profezia, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi, per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni, che Dio fece tra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete, egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce, e lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto dal continuo il Signore davanti a me, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne dimorerà nella speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. Finisce la profezia. Fratelli, si può ben liberalmente dire intorno a patriarca Davide che egli morì, fu sepolto e sul sepolcro si trova fra di noi fino al giorno di oggi. Egli dunque, essendo profeta, sapeva che Dio le aveva con giuramento promesso che dal frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo, per farlo sedere sul suo trono. E prevedendo le cose a venire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Ades e che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e di questo noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come il sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. E noi abbiamo visto, abbiamo considerato questa predicazione, l'ultimo sermone, abbiamo visto che le lingue non servivano per far capire alla gente il Vangelo, perché loro capivano Pietro. Abitavano a Gerusalemme, capivano la lingua che Pietro parlava. Ma le lingue servivano come segno che questo era il miracolo di cui Gioele parlava. Allora era un miracolo che serviva non per far capire, ma per mostrare che Dio era all'opera. E loro capivano, cos'è questo? Cos'è questo miracolo? E Pietro spiega questo miracolo perché il Cristo c'è. Allora, voglio riprendere da 36 e vogliamo considerare il brano da 36 in avanti. Notate la conclusione del sermone di Pietro, quello che dichiara nel versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Il punto di Pietro. Tutto il sermone serviva per mostrare due cose. La loro colpa e che Gesù è Cristo e Signore. Ricordate, Cristo non è un nome. Non è un nome e cognome, Gesù Cristo. Cristo è un titolo. Il Cristo profetizzato dall'inizio. Gesù è Cristo e Gesù è Signore. Quindi Gesù è Dio. Gesù è colui che giudicherà il mondo e Gesù è anche l'unico Salvatore. Quindi Gesù è Cristo e Signore. Pietro ribadisce il fatto che gli ascoltatori erano colpevoli per la morte di Gesù. Mette in primo piano il loro peccato. Quello che noi vediamo qui è la prima predicazione dell'Evangelo in modo completo. E l'Evangelo è da dichiarare la colpa degli ascoltatori, perché siamo colpevoli davanti a Dio, ma non sappiamo di natura. E poi l'Evangelo proclama che Gesù è il Cristo ed è il Signore, è colui che giudicherà, ma è colui che ora può salvare. L'unico che può salvarci dai nostri peccati. Il peccato dell'uomo è il problema più grande dell'uomo. Quando le persone pensano ai loro problemi, se non per un'opera di Dio, non pensano che il mio problema più grande sono i miei peccati nei confronti di Dio. Questo non avviene. Non avviene. Si pensano a tutt'altro. Tante persone non pensano affatto alla loro colpa nei confronti di Dio. Però questo è il problema più grande che abbiamo. Non è un problema di salute, non è un problema di rapporti, non è un problema di soldi. Il problema più grande che abbiamo è il nostro peccato nei confronti di Dio. E Pietro mette molto enfasi sulla loro colpa. E poi presenta Gesù come Cristo e Signore, l'unico che può provvedere perdono per i loro peccati. Questo è il messaggio che Pietro predicò quel giorno. E questo è il messaggio che serve a tutte le persone nella nostra vita oggi. Non la sanno, le persone non sanno, ma hanno bisogno di sapere che sono colpevoli e davanti c'è il giudizio. Cristo Gesù è il Signore che giudicherà il mondo e a loro occorre un Salvatore, che è Cristo Gesù. Questo è il messaggio che dobbiamo comprendere e che dobbiamo proclamare. Come ho detto all'inizio di questa serie su Atti, nella Bibbia è scritto, questo non era nella Bibbia originale, è stato aggiunto, Atti degli Apostoli. Tanti dicono, e io sono d'accordo, sarebbe molto più giusto dire Atti dello Spirito Santo. Si serve degli Apostoli, ma gli Atti sono i suoi, le opere sono i suoi, non degli Apostoli. E quindi io lo chiamo Atti dello Spirito Santo. E vogliamo vedere quello che questo libro, questo capitolo, questo brano racconta delle grandi opere dello Spirito Santo per far nascere e poi crescere la Chiesa. Solo Dio potrebbe fare quello che vediamo in Atti. Andiamo avanti in questo brano e vediamo la grande opera che lo Spirito Santo ha fatto tramite la predicazione di Pietro. Lo Spirito ha colpito i cuori di tanti degli ascoltatori, che è un'opera miracolosa. Leggo Atti 36 e poi in avanti al 41. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontano, per quanti il Signore Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Qui vediamo un'opera miracolosa che solo lo Spirito Santo può fare. Quel giorno circa 3.000 persone che stavano nascondo a Pietro furono compunti nel cuore, riconoscendo il loro peccato e desiderando la salvezza. Si sono ravveduti, hanno creduto in Gesù come Cristo e sono stati battezzati nel suo nome. Consideriamo più a dettaglio questo brano. E se mai ti sei chiesto cosa si intendeva Gesù quando ha detto: chi crede in me farà opere più grandi delle mie. Ricordate quel brano? Gesù non ha mai visto in una volta 3.000 persone salvate. Non ha mai visto 3.000. E dopo la risurrezione che Dio ha scelto di iniziare a lavorare in grande. Quindi, prima di tutto, notiamo che furono compunti nel cuore. Capivano che erano colpevoli davanti a Dio. Quando Dio salva una persona, opera nel cuore di quella persona in modo che la persona riconosce di essere un peccatore colpevole agli occhi di Dio. La frase compunti nel cuore vuol dire che non solo capivano intellettualmente di essere colpevoli. Tanti capiscono intellettualmente: sì, sono peccatori, siamo tutti peccatori, ma non è la stessa cosa di avere il cuore afflitto da questa verità. Il loro cuore era afflitto dalla gravità del loro peccato. Questo è un'opera che solo lo Spirito Santo può fare. Solo Lui può trafiggere il cuore. Noi non possiamo fare questo. Possiamo suscitare emozioni, ma non possiamo noi far arrivare al cuore il senso del peccato. Non abbiamo quella capacità. La nostra responsabilità è di predicare l'Evangelo. Deve essere lo Spirito Santo che colpisce il cuore con le verità che abbiamo proclamato. Quindi non dipende da noi, che per me è una grande liberazione, che non devo in qualche modo io convincere la persona, perché non posso. Non posso io convincere la persona che mi ascolta. Quello è un'opera dello Spirito Santo. Avendo capito la gravità della loro situazione, queste persone chiedono, con quella disperazione di chi comprende che la sua situazione è terribile, ma è impossibile per lui di salvare se stesso, con quella disperazione chiedono a Pietro e gli altri apostoli: che dobbiamo fare? Vogliono sapere come essere perdonati, come essere liberati dalla loro colpa. Quando lo Spirito Santo veramente opera in una persona, quella persona capisce che più di qualsiasi cosa ha bisogno del perdono. Questo è un'opera dello Spirito. Passa da non capire la sua colpa a capire che la mia colpa davanti a Dio è il mio problema più grande. Questo è quello che lo Spirito fa. E se non la persona capisce, se non riceve il perdono, sono sotto giudizio, c'è la condanna eterna davanti a me. Chi capisce quello, com'è il suo cuore? Se uno capisce il suo peccato, com'è il suo cuore? Lui ha il cuore che Gesù descrive in Matteo 11. Quando parla del giudizio e poi dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Non sta parlando dei problemi della vita, sta parlando del problema del peccato, se leggete il capitolo precedente. E dice: e voi che capite e siete travagliati e aggravati, venite a me ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Gesù parla della stessa cosa, di quello che Pietro aveva fatto parlando della colpa, lo Spirito ha fatto sì che erano travagliati e aggravati. Quindi quella persona che si rende conto, perché lo Spirito è operato, di essere così, Dio offre riposo. Lo Spirito Santo colpisce e offre il perdono. Pietro e gli altri stavano offrendo questo riposo alle persone, il perdono. Voglio leggere e considerare la risposta di Pietro. Tenete in mente con chi sta parlando Pietro. Paolo in Atti 17 parla con pagani in Atene. Pietro sta parlando con giudei che fino a quel punto conoscevano Gesù come uomo, ma lo conoscevano come uomo semplice. I giudei conoscevano Gesù, avevano visto i suoi miracoli, avevano sentito il suo insegnamento, ma lo consideravano uomo. Allora, Pietro sta parlando con giudei che conoscevano Gesù come uomo. E notate quello che dice, 36 e 38. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Ora essi udite queste cose furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Dovevano ravvedersi e dovevano essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Prima ravvedersi. La parola ravvedersi vuol dire cambiare idea. Cambiare idea. Prima la loro idea su di Cristo era: lui è un uomo. Per loro era un uomo falso, ma era un uomo che meritava la morte. Dovevano cambiare modo di pensare e vedere Gesù come il loro Signore, il loro Dio, e il loro Cristo, il loro Salvatore. Dovevano vedere loro stessi come colpevoli davanti a Dio, e quelli lì che hanno chiesto si vedevano così, e dovevano vedere Gesù come il Cristo che poteva salvare loro ed essere il loro Signore, per non cadere sotto il suo giudizio come Signore. Questo è il senso di ravvedersi, cambiare totalmente il modo di vedere se stesso e Gesù. E poi dovevano essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ma come mai? In tutti gli altri brani leggiamo dovevano credere. E qui dice di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora, questa è la prima volta nella Bibbia che troviamo che Gesù viene chiamato Gesù Cristo. Non è mai stato chiamato Gesù Cristo prima. Pietro aveva appena detto, Dio lo ha fatto Cristo, Signore è Cristo. Adesso, per la prima volta, lo uso come titolo, Gesù Cristo. Allora, per loro, questi giudei che avevano visto Gesù come uomo, di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, era, noi crediamo che Lui è il Cristo. E accettiamo il battesimo in nome di Gesù il Cristo. Quindi era un altro modo di dire dovete credere che Gesù è veramente il Cristo. Dovete porre la vostra fede in Gesù Cristo, colui che può salvarvi. E perciò battezzarsi nel nome di Gesù era semplicemente un altro modo di descrivere il comandamento che troviamo altrove di credere in Gesù, quale Cristo è il Signore. In altri brani della Bibbia, l'offerta dell'Evangelo è quello, ravvedetevi e credete. Il senso è uguale, non c'è differenza, solo un modo diverso a causa del contesto. E perciò questi giudei che poco prima avevano chiesto ai Romani di crocifiggere Gesù l'uomo, dovevano adesso credere che Gesù l'uomo è risuscitato ed è il Cristo, ed è il Signore, e dovevano perciò essere battezzati in quel nome. Voglio menzionare una cosa. Il fatto che Pietro dichiara di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, mentre in Matteo 28 Gesù dice fate discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non c'è contraddizione. Il battesimo, immagino proprio che usavano proprio la formula che Gesù ha insegnato. Questa è la predica. E lui parla del battesimo per loro che avevano conosciuto Gesù come uomo. Dovevano riconoscerlo come Cristo. Quindi mette enfasi su quell'aspetto nella predicazione. Ma non è che ci sono due tipi di battesimi. Uno nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo e uno solo nel nome di Gesù. Quello sarebbe strappare da contesto e far credere una cosa che contraddice. Non è quello. Notiamo poi quello che Pietro dichiara sarà il risultato per chi si ravvede e viene battezzato nel nome di Gesù Cristo. Leggo ancora 38. Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Chi si ravvede e crede in Gesù Cristo come il suo Salvatore e Signore riceve l'immenso dono del perdono dei peccati e poi riceve il dono dello Spirito Santo. Il beneficio più grande della salvezza, in un certo senso, quello che permette tutti gli altri benefici, è il perdono dei peccati. È quello che viene proclamato volta dopo volta, quando l'Evangelo viene predicato. Infatti, all'inizio del suo discorso, citando Gioele, quella profezia conclude con le parole «Avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». La salvezza è soprattutto perdono dei peccati, che poi permette la riconciliazione con Dio. Molte persone vorrebbero sperare nella salvezza come salvezza dai problemi della vita. Oh Signore, aiutami! Aiutami qua, aiutami là, aiutami con una malattia, aiutami con problemi in casa, aiutami con la mia salute, aiutami con problemi economici, aiutami con... No, la salvezza non è un messaggio di come essere salvato dai problemi della vita. Non è come essere salvato da un lavoro pesante. L'Evangelo è un messaggio di come ottenere il perdono dei nostri peccati per poter essere riconciliati con Dio, in modo di avere Dio nella vita ora, veramente e per tutta l'eternità, anziché passare l'eternità nel tormento eterno. Per natura l'uomo non vede il suo peccato come il suo problema più grande. Dobbiamo capire questo. Non riconosce che il suo bisogno più grande è quello di ottenere il perdono. Al lavoro quanti dicono, come posso essere perdonato? Come posso essere perdonato? Non credo che al tuo lavoro, Stefania, senti questo. Dori, tu vedi tante persone, non senti questo. È solamente lo Spirito Santo che può colpire il cuore al punto che uno comincia a capire il mio problema più grande è il mio peccato. E quel giorno a Gerusalemme lo Spirito Santo ha toccato il cuore di circa 3.000 persone. 3.000 persone hanno sentito il peso del loro peccato e volevano il perdono e chiedono a Pietro e agli Apostoli che dobbiamo fare alla luce di questo problema così grave. E Pietro spiega a loro come ottenere questo perdono. Per avere perdono dovevano semplicemente ravvedersi di cuore e credere in Gesù come Cristo e Signore che manifestavano essendo battezzati nel suo nome. Il perdono che era impossibile per loro di meritare era disponibile gratuitamente come dono di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il perdono, quando arriva, per chi arriva, toglie l'ostacolo fra noi e Dio. Il nostro ostacolo non è tolto perché noi riusciamo a camminare bene. Il nostro ostacolo è tolto perché Gesù Cristo prende la nostra colpa e Dio ci dà la sua giustizia, che è il dono meraviglioso, il perdono. Quando uno è afflitto di cuore, riconoscendo il suo proprio peccato, non c'è dono più meraviglioso che il perdono dei peccati. Però la salvezza non è solo il perdono dei peccati, ma quando si ravvede e crede veramente in Gesù come Cristo e Signore, si riceve anche il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che è Dio, entra nella vita di chi si ravvede e crede di cuore in Gesù Cristo. Gesù aveva parlato di questo più volte, uno sarebbe in Luca 13. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Chi viene perdonato riceve lo Spirito Santo, che dono immenso e fonte di gioia. Pensiamo molto brevemente, perché servirebbero anni, anni, anni. Pensiamo brevemente all'opera dello Spirito. Egli colpisce il cuore, mostrando alla persona il suo bisogno di Cristo e Salvatore. Nessuno cercherebbe Cristo se non fosse per l'opera dello Spirito Santo. In Giovanni 16:8 Gesù dichiara: e quando sarà venuto lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo del peccato, di giustizia e di giudizio. Solo se lo Spirito Santo opera, una persona vede il proprio peccato, è convinto del suo peccato e vede Gesù come il giudice, giudizio, e vede Gesù come giustizia. Solo se lo Spirito Santo opera. Poi lo Spirito Santo rigenera, facendo nascere di nuovo. Egli ci battezza nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, che provvede il perdono e legalmente ci giustifica, perché conta come la nostra morte. Lo Spirito Santo ci sigilla per la piena redenzione e la nostra capara. Lo Spirito Santo riempia i credenti per permetterci di camminare in santità e portare frutto spirituale. Lo Spirito Santo ci consola, e ne abbiamo bisogno. Ci insegna. Lo Spirito Santo ci guida e ci fa poter comprendere la Bibbia quando la leggiamo. Lo Spirito Santo produce il suo frutto meraviglioso in noi: l'amore, la pace, la gioia, la pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Questi sono meravigliosi, prodotti dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo opera in noi distribuendo i doni spirituali che ci permettono di produrre frutto che dura in eterno. Solo così possiamo avere una vita che vale la pena, se no si affatica per poi lasciare tutto. Ma lo Spirito Santo dà doni spirituali, ci riempia in modo che possiamo vivere in modo che ha senso, che ha valore. Lo Spirito Santo ci apre gli occhi del cuore a vedere le meraviglie della Bibbia e la gloria di Dio in Gesù Cristo. Lo Spirito Santo opera in noi per farci vedere i nostri peccati, in modo che possiamo continuare a confessarli per tornare ad avere comunione con Dio. Lo Spirito Santo ci aiuta quando non sappiamo pregare. E Lui fa tutto questo e tante altre cose. Quindi Egli è un dono immenso. Avere lo Spirito Santo è essere benedetto. Ed avere, vuol dire avere l'eternità come dono sicuro nella presenza di Dio. Ogni vero credente dovrebbe ringraziare Dio giorno dopo giorno per lo Spirito Santo. Io credo che manchiamo spesso gioia perché non stiamo riconoscendo, ringraziando Dio per l'opera dello Spirito che abbiamo giorno per giorno. Il dono dello Spirito Santo vale più di qualsiasi benedizione legata alla vita terrena. Vale più della famiglia, chiaramente più della salute, di tutte le cose materiali, il dono dello Spirito Santo. E perciò Pietro, riempito di Spirito Santo, guidato dallo Spirito Santo nella sua predica, dichiara che chi si ravvede e viene battezzato nel nome di Gesù, il Cristo, quella persona non solo sarà perdonata dai suoi peccati, ma riceverà il dono dello Spirito Santo, sarà riconciliata con Dio, inizierà una nuova vita come figlio di Dio, con tutti i privilegi e benedizioni che solo i figli di Dio hanno. Questa è l'offerta che Dio fa tramite la predicazione di Pietro. Certamente la promessa di essere perdonati dei peccati e di ricevere lo Spirito Santo è una promessa meravigliosa. Ma per chi è questa promessa? E per tutti? E per pochi? Per chi è? Pietro aveva appena dichiarato che questi giudei davanti a lui erano colpevoli di aver crocifisso Gesù, il Cristo e il Signore. Allora, era possibile che anche loro potessero essere veramente perdonati? Cioè, scusami, fra tutti i peccati del mondo, cosa può essere peggio di essere proprio colpevole tu personalmente di aver crocifisso Gesù? E poi noi, anche noi siamo peccatori, ma noi non siamo giudei. Almeno erano giudei, ma noi no. Non abbiamo le promesse, non abbiamo la legge data a Mosè. C'è speranza che questa promessa, la promessa di perdono e lo Spirito Santo, valga anche per noi? Per chi è questa promessa così meravigliosa? E Pietro risponde in 39, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questa è una dichiarazione incredibile. La promessa del perdono e dello Spirito Santo era per questi giudei che erano colpevoli della crocifissione di Gesù. Nonostante che erano gravemente colpevoli agli occhi di Dio, Dio era disposto e pronto a perdonarli se dovessero ravvedersi e credere in Gesù come il Cristo e il Signore. Era per loro e anche per i loro figli, ovvero i loro discendenti. L'offerta del perdono vale per tutti i giudei che si ravvedono e riconoscono Gesù come il Cristo e il Signore, ma non è solo per i giudei. La promessa del perdono e dello Spirito Santo vale anche per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore ne chiamerà. Nella Bibbia il termine tutti coloro che sono lontani, quelli lontani, è usato per parlare di gentili, i non giudei. Vi leggo le parole dell'Apostolo Paolo in Efesini 2, da 11 a 13. Notate come descrive la condizione dei gentili prima della salvezza. Conosciamo questo brano. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Ricordate che eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. E se tu vuoi avere più gioia, se tu vuoi avere più gioia, ricordati spesso, io ero senza Cristo, senza i patti, senza le promesse e senza Dio, ma sono stato avvicinato per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Se tu vuoi gioia, ricordati di questo fatto, questa verità, e avrai più gioia. L'offerta della salvezza in Gesù Cristo è per tutti, giudei o gentili che siano. Chiunque può essere perdonato dei suoi peccati, chiunque, anche la persona più malvagia, può ricevere il dono dello Spirito Santo se si ravvede e crede di cuore in Gesù come Cristo e il Signore. La promessa è per quelli che sono lontani, per quanti il Signore ne chiamerà. La salvezza non è in potere degli uomini. Cioè, non è nel potere dell'uomo di volere la salvezza, perché l'uomo di natura non vuole la salvezza, non vuole Dio, non vuole lo Spirito Santo che è luce in lui, che dimostra tutte le sue tenebre. Giovanni 3, la luce è venuta al mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Siamo morti nei nostri peccati, Efesini 2, 1. Nessuno cerca Dio di natura. Giovanni 6, 44, Gesù dichiara, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Questa parola può vuol dire proprio quello. Nessuno ha la capacità di venire a me se il Padre non lo attira. Romani 3, 10 dichiara, come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerca Dio. Non c'è nessuno. Ma io ho cercato Dio, certo. Quando Dio ti ha toccato il cuore? L'uomo naturale non può comprendere il messaggio dell'Evangelo. Sembra pazzia lui. Conosciamo 1 Corinzi 2, 14, 15. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, non le riceve, perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Un'altra dichiarazione. Il messaggio dell'Evangelo è per tutti, però di natura nessuno lo accetta. Dio deve chiamare una persona, per quanti Dio ne chiamerà. Deve cambiare il suo cuore prima che verrà il perdono e lo Spirito Santo. Grazie a Dio che egli cambia il cuore. Però è un'opera nascosta e per quello noi vediamo la parte visibile. Ho creduto, grazie a Dio hai creduto, non saresti salvato se non hai creduto. Mi sono ravveduto, non saresti salvato se non ti sei ravveduto. Ma Dio ci rivela quello che sta dietro, quello che noi vediamo e facciamo. Noi dobbiamo esortare perciò tutti a cercare Dio con tutto il loro cuore. E Dio promette a tutti che chi lo cerca con tutto il cuore lo troverà. Quando il popolo di Israele era uscito da Egitto, Dio li ha fatti uscire miracolosamente, ha detto loro, voi vi allontanerete da me e vi manderò in esilio in un paese lontano. E poi dichiara, Deuteronomio 4:29, ma là, di là, cercherà l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Là, in esilio, sotto la potente, gravoso mano di Dio, la sua disciplina terribile, là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. E quindi dobbiamo esortare tutti a cercare Dio. Dobbiamo esortare tutti a capire il loro peccato, capire il perdono e capire che solo in Cristo c'è il perdono. Dobbiamo fare quello che Pietro ha fatto. Mettere in evidenza, in primo piano, il peccato degli ascoltatori. Pietro non ha nascosto il loro peccato, come nemmeno Gesù, alla donna, al pozzo, all'uomo giovane ricco, a Nicodemo, metteva il peccato in primo piano. Poi sarà Dio a fare quello che ha fatto in questo caso. Quando lui sa che è il momento giusto, toccherà il cuore di chi vuole. Lo Spirito Santo coprirà il cuore e quella persona crederà. Infatti, leggo quello che è successo. Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore nostro, Dio nostro, ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Lo Spirito Santo ha scelto di toccare il cuore di circa 3.000 persone in quel giorno e hanno creduto in Gesù, ravvedendosi, e sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dio volendo, c'è ancora da vedere su questo brano, proprio quello che abbiamo appena letto e i versetti che seguono. E Dio volendo, nel prossimo sermone faremo quello. Ma adesso vorrei riconoscere che era un'opera grande dello Spirito Santo. E quindi vorrei solo ripassare le verità più grandi che abbiamo visto in questo brano. Pietro aveva predicato che Gesù è il Cristo, è il Signore, l'unico che può salvarci. Ha reso molto chiaro i loro peccati. Non dobbiamo, ma non voglio offendere troppo, perché se io sono troppo chiaro, magari la persona si offende, aspetto man mano, poi arrivo a parlare dei peccati. Sai, se io inizio, tu puoi aspettare quanto vuoi. Ma se lo Spirito Santo non colpisce, anche se hai aspettato anni, non accetteranno. Invece, se lo Spirito Santo è all'opera, tu puoi iniziare già chiaro, non ponendo altro ostacolo che la croce di Cristo. Non devi parlare in modo offensivo, ma tu puoi parlare chiaramente del loro peccato e lo Spirito Santo colperà i loro cuori. E quante volte noi, sì, ma dai, ma sai, se tu parlassi in modo così duro, tosto oggi, la gente non ti ascolterebbe. la gente che lo Spirito Santo non tocca non ascolterebbe. Ma se lui non tocca loro, tu puoi parlare in un altro modo e non ascolteranno di cuore. Quindi dobbiamo capire che questo è stato dato a noi, come altri brani dove vediamo la stessa cosa, come esempio di come proclamare l'Evangelo. Tutti loro avevano bisogno del perdono e tutte le persone oggi hanno bisogno del perdono, spetta a noi di proclamare questo. Questo insegnamento di Pietro è un modello per noi. Noi dobbiamo proclamare il peccato e Gesù come Cristo che può perdonare. Abbiamo visto che lo Spirito Santo ha operato e ha colpito tante persone nel cuore. Non hanno capito il peccato solo intellettualmente, ma hanno capito la loro colpa. E hanno capito che c'era una soluzione. Quando noi proclamiamo l'Evangelo in modo corretto, le persone che Dio tocca ci chiederanno cosa devo fare, come posso essere salvato. È un ottimo punto se arrivano loro a fare la domanda. Troppo spesso si spiega già all'inizio una persona minimamente colpita. Senti, tu vuoi Gesù, lui può perdonarti il peccato. Perdonami i peccati perché mi serve. Non offrire un Gesù che vale poco, perché un Gesù che risolve un problema che tu non sai neanche di avere agli occhi delle persone vale poco. Parla del problema, così innalza moltissimo il valore di un Cristo che può salvare. E bisogna mostrare la porta stretta. La salvezza è solo in Gesù Cristo, non c'è altra salvezza. E poi l'offerta, qual è l'offerta? Vuoi una vita con un aiuto sempre presente? Vuoi una vita più bella? Vuoi una vita piena di gioia e di pace? Allora scegli Gesù. Non è quello il messaggio. Frutto dello Spirito è gioia e pace, ma non è il messaggio dell'Evangelo. L'Evangelo è: hai bisogno, tu sei peccatore, ma Dio offre di perdonarti. Tu puoi avere il perdono. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Non offriamo un messaggio, un'offerta diversa di quello che viene offerto. Offriamo quello che Dio offre. Questo è l'Evangelo. Quindi proclamiamo l'Evangelo senza paura, senza vergogna, senza esitazioni. E al momento giusto, al momento scelto da Dio, lo Spirito Santo toccherà cuori e salverà tutti coloro che Dio chiamerà. Non dobbiamo mai stancarci di proclamare il Vangelo. Dio continua a salvare oggi. Il messaggio è per tutti. Ma io non ho visto, io ho predicato da anni, non vedo nessuno. Continua a predicare. Dio ha un suo popolo da salvare. Non stancatevi di proclamare il Vangelo. È il nostro incarico. E Dio salverà. Grazie a Dio che qualcuno ha predicato a noi. Se tu sei salvato, salvato, perché qualcuno ha predicato a te. E lo Spirito Santo ti ha toccato il cuore. E tu hai capito il tuo peccato e tu volevi un salvatore. Se questo non è successo a te, è molto, molto da dubitare che tu sia veramente salvato. La salvezza arriva quando una persona capisce: io sono peccatore davanti a Dio, ho bisogno di un salvatore, e vedi in Gesù quel salvatore, e poi continua a vedere in Gesù il suo salvatore, la sua giustizia. Due cose da fare con questo brano. Ringraziamo Dio per l'opera dello Spirito Santo in noi, che ci ha portato alla salvezza e ci tiene. E numero due, impegniamoci con la forza di Dio a proclamare il Vangelo ad altri, sapendo che Dio salverà. Ringraziamo Dio per l'opera dello Spirito Santo che continua in noi e preghiamo di essere strumenti nelle sue mani per proclamare salvezza ad altri. Sì, Padre, buone verità che ci servono. Ci servono ricordare che nessuno può credere per conto suo. Nessuno ha dentro la capacità, perché di natura siamo peccatori. Di natura non vogliamo, non comprendiamo. Amiamo le tenebre, non la luce, ma tu cambi il cuore. E vogliamo fermarci e riconoscere chi è salvato, che tu hai cambiato il nostro cuore. e tu continui a cambiare i nostri cuori. Lo Spirito Santo è attivo e dipendiamo da Lui, anche se spesso dimentichiamo questo. E Padre, a volte ci stanchiamo di proclamare, o a volte cerchiamo di rendere meno pesante il messaggio, credendo che forse aiuterà e le altre persone possono accettare più facilmente, ma non è così. Non è perché rendiamo il messaggio meno duro che crederanno, perché quel mezzo tira dentro persone che non hanno veramente ricevuto l'opera di Dio. Ti prego che possiamo essere fedeli a proclamare l'Evangelo come viene proclamato nella Bibbia, proclamando il peccato, proclamando Gesù come Signore giudice, ma anche Cristo Salvatore. Grazie che tu salverai ancora. Stai già salvando, abbiamo visto noi, siamo noi frutti di questa salvezza. Opera ancora. Glorificati, servendoti di noi come portavoci per proclamare l'Evangelo ed essere strumenti per la salvezza di altri. E prego che possiamo noi riconoscere di più l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo.